Buonasera a tutti. Arrigoni. Benassati. Berni. Buonaccorsi. Brugora. Canepa. Carta. Castelbarco. Sciaie. Di Gennaro. Fasulo. Foschi. Giampà. Grandi. Grossi. Iarac. Lamperti. Lanza. Manzitti. Manzoni. Marzotto. Mazzali. Pacini. Pedercini. Poli. Pozzi. C'è Pozzi? Riva. Sitia. Testori. Assente giustificato. Ventura. Zazza. Presente. Presenti 17, c'è il numero.
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio del 24 settembre 2019. All'ordine del giorno abbiamo alla presenza l'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data, l'assessore Lorenzo Lipparini, che interverrà sul regolamento sui beni comuni. Prego assessore, la parola a lei.
Grazie e buonasera, funziona benissimo. Sto concludendo con di fatto il vostro municipio un giro dei consigli di municipio per presentare il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani attraverso l'attività dei cittadini attivi e il loro contributo alla rigenerazione dei beni comuni urbani, anche se devo dire che nel municipio 1 mi sono trovato a parlare di questo argomento in diverse occasioni, quindi di fatto abbiamo già avuto modo in qualche altra riunione di affrontare questo tema e di approfondirlo. Comunque mi sembra opportuno in questa fase una rendicontazione su quello che è stato l'avvio della sperimentazione in ambito di beni comuni urbani che è cominciata oltre un anno e mezzo fa, con alcuni beni che sono stati selezionati tramite una delibera di indirizzo che abbiamo portato in giunta per avviare questo percorso, che è stato un percorso di messa a punto di questo regolamento, che è stato poi effettivamente adottato nel maggio, credo il 20 maggio di quest'anno, e che ci ha fatto arrivare tutto bene prima. Ma forse è l'attacco, perché pronto 1 miliardo, 2 miliardi, sì, 2, 3, 4,
questa è una garanzia, dai,
2, 3, 4,
devi lasciarlo così,
ecco, lo sei riparato,
pronti, via, adesso ne hai 2, mettiamo a posto,
ce ne hai 2 ma non ne va neanche uno.
Ero gelato,
ma è da lì che non va,
però
va bene,
neanche lui,
va, non va nessuno, Antonio,
non vanno nessuno,
prova.
Ma ve li dovete comprare malangone o ve li dovete comprare?
No, adesso li compro malangone perché è venuto qua e gli è successa la stessa cosa, quindi si è accorto che questo non funziona. E infatti si è accorto, però si è accorto che non funziona il
paese. Spesso tanto si incazza, senti. È uno molto operativo. No, facciamo un po' di attività social con il frattempo. Sì. No, ho visto un cammino di avvicinamento particolarmente accurato e lungo con l'assistenza di associazioni come l'associazione Lapsus una approfondita valutazione con la nostra nuovo istituto, quindi non si sostituisce fiducia con i presidenti istituzionalizzati in maniera forte come le associazioni o le fondazioni che sono costituite da più di un anno e che hanno, sono iscritte all'anno statuto, ma ci consente di gestire in modo sostanzialmente paritario e informale le interazioni tra l'amministrazione e tutta una serie di soggetti, comprese le associazioni, le fondazioni e quelle con le quali già intrattenevamo rapporti istituzionali, ma aggiunge anche tutto quel mondo delle realtà informali e dei singoli cittadini, nonché dei comitati che si creano intorno ad una tematica piuttosto che ad una specifica problematica territoriale,
di privati
accettano di entrare a far parte di istituzioni, di associazioni,
alza,
di quindi concedono i propri beni perché riconoscono
l'utilità. Alza ancora lì.
Non ci siamo troppo.
Ecco. Forse no. Sì, sento. Sento una lontana presenza. Forse troppo lontana. No, vabbè. Quindi anche i beni di proprietà di privati possono entrare a far parte della di patti di collaborazione, della stipula di patti di collaborazione e della discussione di interventi di rigenerazione urbana, laddove ci sia la volontà e l'interesse dei privati a concedere i propri beni per sviluppare queste progettualità. Alcuni esempi: il primo patto di collaborazione che abbiamo attivato in assoluto è stato sul terminal bus di Lampugnano, che in questo momento è gestito da un'associazione temporanea di imprese, quindi ha dentro società autostradale, c'è l'ATM, il terreno è del comune, ma è a tutti gli effetti gestito da un consorzio di imprese private. Questo patto aveva come oggetto la manutenzione, la cura, la rimozione del vandalismo grafico, la pulizia delle aree dove arrivano gli autobus extraurbani del Comune di Milano. Erano interessati a portare avanti questo patto dei gruppi, delle associazioni di studenti Erasmus che si servono particolarmente spesso di linee extraurbane per tornare a casa nei periodi dove non ci sono frequenze con le università, e quindi si sono, grazie al contributo anche di un'associazione come Retake Milano, che è un gruppo abilitante per diversi progetti che sta seguendo in diverse parti della città progetti di questo genere, è stato possibile sottoscrivere un patto che vedeva impegnata da un lato l'amministrazione comunale, dall'altro il soggetto privato che ha in gestione le aree e infine i singoli gruppi di cittadini, in questo caso gruppi informali di cittadini Erasmus che si trovano qua a Milano, inquadrati con l'assistenza tecnica di un'associazione di volontariato come Retake.
Io smetterei di utilizzare in modo totale
Retake Milano. Riproviamo di nuovo.
Vieni a provare con questo.
Posso provare con questo qua che mi sembra.
Guarda.
Vabbè,
torniamo a
che li coinvolge. Chi sono i cittadini attivi? Il regolamento definisce i titolari dei diritti di partecipazione, praticamente richiamando la lettera dello statuto nella sua prima parte, in cui si riconoscono diritti di partecipazione a tutti i milanesi o le persone che a Milano si trovano a studiare, a lavorare, i cosiddetti city users, dai 16 anni in su, che hanno un rapporto quindi o per ragioni che qui risiedono o di rapporto continuativo con la città, e in tal caso si tratta di rapporti di lavoro, di studio con la città, indipendentemente dallo status di cittadinanza o meno, quindi
persone che hanno la cittadinanza italiana, che semplicemente si trovano ad operare, possono diventare cittadini attivi e quindi avanzare dei progetti di rigenerazione urbana e la proposta di patti di collaborazione. Quindi ancora una volta il concetto di bene comune è un concetto molto ampio ed inclusivo, anche il concetto di cittadino attivo può essere ampio ed inclusivo e prevede semplicemente che ci siano degli interessi a portare avanti degli, degli interventi di manutenzione e cura. Le definizioni ci consentono di capire meglio quali sono le, gli interventi che possono essere portati avanti e chi è che lo può fare. Abbiamo voluto procedere con l'edilizia residenziale pubblica di cura, un intervento integrativo, cioè tutto quello che sono i livelli minimi di erogazione dei servizi continuano quotidiano piuttosto che il passaggio ad una cadenza settimanale prefissata. Quello che garantisce invece la presenza dei cittadini attivi è un presidio quotidiano territoriale. Invece possono garantire una realtà come Piazza Leonardo da Vinci, dove abbiamo visto che in diverse occasioni ci sono state delle attività del tutto straordinarie di manomissione, di vandalismo, hanno visto un forte contrasto da parte dei genitori della scuola Leonardo da Vinci che c'è lì, che tutti i giorni a fronte al, diciamo, a persone che di notte manomettevano e sporcavano i giochi per i bambini, si ritrovavano immediatamente con una reazione veramente rapida e istantanea a ripristinare lo stato delle aree. Questo è un esempio di come la presenza di cittadini organizzati può manifestarsi con una cura continuativa che nel tempo ha degli effetti di impatto sicuramente positivo nella resistenza e nella diciamo, tenuta nel tempo degli interventi sia svolti dai cittadini stessi che svolti dall'amministrazione. È il caso per esempio di alcuni patti di collaborazione che hanno riguardato interventi del bilancio partecipativo, come quello su Largo Balestre Municipio 6, che è un intervento organizzato all'amministrazione su richieste dei cittadini nell'ambito del progetto del bilancio partecipativo, ma che vede poi l'organizzazione di attività da parte dei comitati, che poi sono i comitati proponenti dell'intervento del bilancio partecipativo, ma che ti garantiscono che poi non siano soggetti ad incuria e abbandono, ma che siano interventi vivi e fatti vivere direttamente dai cittadini. Che altro fa il comune oltre a fornire copertura assicurativa, che comunque non è una cosa di poco conto? La copertura assicurativa è una garanzia del fatto che i cittadini possano essere tutelati nella responsabilità civile, possano essere inquadrati come cittadini volontari senza rischi. Non è tanto un sussidio economico, perché oggi si trovano delle polizze assicurative che coprono le attività di volontariato che costano poche decine di euro. Più che altro è una copertura di quello che è l'onere organizzativo, cioè del fatto che il cittadino non debba andare a selezionarsi la migliore polizza, ad attivare tutti i contratti, a fornire tutto l'iter amministrativo per accendere queste polizze, ma se ne occupa l'amministrazione. La stessa cosa può fare invece per interventi occasionali, diciamo, il rapporto che abbiamo con il nostro albo dei cittadini volontari occasionali attraverso il programma Volontari Energie per Milano, che già oggi ci garantisce per interventi spot occasionali la copertura degli interventi dei cittadini attivi. Quindi è un ausilio che diamo nella preparazione degli interventi. Per il resto, come funziona diciamo la procedura che abbiamo messo a punto? Diciamo, la proposta può venire dal basso, dai cittadini che
possono scrivere a quello che abbiamo istituito, che è un ufficio di coordinamento per la cittadinanza attiva, l'ufficio di partecipazione, dove c'è un funzionario che è Eugenio Pez, che gestisce tutte le richieste che ci arrivano dai cittadini per l'attivazione dei patti di collaborazione. Noi abbiamo attivato circa 10 patti di collaborazione nella fase sperimentale che ha preceduto l'entrata in vigore del regolamento. Abbiamo oggi circa 40 patti di collaborazione in gestazione in meno di 6 mesi dall'attivazione di questo strumento, una ventina sono stati già finalizzati, altri 20 sono invece in corso di istruttoria. Al recepimento delle proposte di patto di collaborazione si apre una fase di approfondimento tecnico con gli uffici coinvolti. A seconda della tematica di richiesta possono essere gli uffici del verde, la mobilità, dei lavori pubblici, del demanio, a seconda o più di uno, come spesso capita, a seconda della richiesta, e sempre il municipio di riferimento che è coinvolto al tavolo che si apre per la definizione. Il municipio può essere a sua volta un promotore di patti di collaborazione, questo lo può fare sulle materie di propria competenza o tramite l'assegnazione di un immobile o di un'area al municipio, che poi provvede all'istruttoria e alla stipula direttamente del patto di collaborazione. A valle del processo di valutazione di fattibilità, che viene sempre fatto in maniera informale, cioè di solito dura al massimo un mese il percorso, uno o due mesi il percorso di definizione, si arriva alla stipula del patto di collaborazione, che è a tutti gli effetti un accordo che vede da un lato i cittadini attivi singolarmente o inquadrati nelle loro forme organizzative, associazioni, e il comune e i privati eventualmente coinvolti. Il comune di solito aderisce al patto di collaborazione attraverso la firma dei dirigenti coinvolti, quindi non è un atto politico. L'atto politico è un atto di indirizzo che può avvenire di volta in volta o annualmente con delle linee guida per magari dare delle particolari aree o delle particolari linee prioritarie su cui lavorare per cercare di suscitare patti di collaborazione, e per il resto avviene a seconda dei municipi, è successo con delle determine, delle delibere di giunta, di consiglio per parere sui patti o direttamente attivando i propri dirigenti per la sottoscrizione di patti di collaborazione nell'ambito delle proprie competenze. In generale, diciamo, in una prima ipotesi, ma questo non è materia di regolamento, nel senso che nel regolamento noi prevediamo, quello è un regolamento molto alto che si occupa delle definizioni, che si occupa di quelle che sono le funzioni dei cittadini e del comune. Per quello che riguarda il processo amministrativo sono atti dirigenziali, quindi la cosa è ancora in via di definizione, quella che possa essere la gestione più efficiente. In una mia idea, diciamo, c'è un forte protagonismo dei municipi anche come antenne territoriali organizzate che identificano dei luoghi per svolgere la partecipazione, degli sportelli, delle persone che possano fare il lavoro di facilitazione. Io credo che potremmo arrivare magari ad una prospettiva di questo genere coinvolgendo la Fondazione Cariplo o le associazioni che già oggi svolgono dei compiti di facilitazione, di ascolto del territorio, magari attraverso un ripensamento e un rilancio del ruolo delle case delle associazioni di volontariato o del salone anagrafico o direttamente degli uffici dei municipi. In questa fase, diciamo, il confronto con i dirigenti dei municipi ci hanno suggerito di non lasciare anche il compito dell'istruttoria dei patti ai funzionari del municipio, ma di rimandare ad una valutazione sulla capacità di trovare magari delle figure esterne che accompagnano il compito di facilitazione. Noi abbiamo in effetti osservato che dove Fondazione Cariplo ha messo insieme
una squadra di persone che lavorasse col progetto La città intorno alla raccolta e all'emersione di bisogni dal basso e alla definizione di progetti per che potessero maturare in patti di collaborazione, questo ha funzionato molto meglio. Il progetto La città intorno, che adesso si concluderà, aveva come target i quartieri via Padova, Adriano, Chiaravalle, Corvetto. Lì c'è stato un lavoro con l'Absus Italia Nostra che effettivamente ha fatto esplodere il numero di patti di collaborazione che ci sono stati proposti, effettivamente un numero molto alto, e quindi ha funzionato bene. Adesso il discorso è come fare a replicare questa cosa anche in tutti i municipi con una struttura che ci possa affiancare nella facilitazione, nel presidio territoriale. Che cosa possono fare i privati? I privati, abbiamo visto, oltre ad essere titolari delle aree su cui svolgere delle sperimentazioni o creare dei patti di collaborazione, sono sempre più spesso dei soggetti che affiancano i comitati e le associazioni con delle progettualità che hanno un impatto sul territorio. È il caso del privato sociale, della responsabilità sociale d'impresa e di molte multinazionali che hanno inserito nei propri piani di lavoro anche dei momenti obbligatori della vita dei propri dipendenti attraverso attività volontarie da svolgere sul territorio. Ci sono stati diversi casi di multinazionali che hanno fatto interventi di restituzione, di pulizia di centri sportivi o di parchi della città, Parco Baden-Powell, Piazzale Lotto al Lido, Piazzale Parco Forlanini e il Centro Sportivo Saini. Quindi queste cose hanno funzionato. Tra poco ci sarà anche un intervento in Darsena di pulizia di tutto questo ambiente. Quindi stanno funzionando molto bene anche il ricorso all'attività volontaria dei privati, che lo fanno non per una questione di sponsorizzazione, come poteva essere la sponsorizzazione del verde, che diciamo ha come obiettivo di solito l'esibizione dei loghi delle aziende. In questo caso è piuttosto una questione reputazionale o di crescita della comunità aziendale intorno a progetti di team building sul territorio, di restituzione al territorio delle attività che si fanno. È importante anche il ricorso a queste energie perché il regolamento non prevede che si possa finanziare gli interventi dei patti di collaborazione in maniera diretta, cioè esistono già oggi il regolamento sui finanziamenti, il ruolo dei municipi nel finanziamento dei progetti. Noi non vogliamo fare che il patto di collaborazione sia in realtà una forma surrettizia di finanziamento di attività a nome per conto del comune, ma si può tranquillamente prevedere la sostenibilità dei patti di collaborazione laddove il comune acquista i materiali di consumo, agevola attraverso, come dicevo prima, quello che è il lavoro di istruttoria amministrativa con le misure catastali, con l'analisi dei sottoservizi, con la convocazione dei tavoli tecnici, con la predisposizione di un piano e magari l'assistenza di un piano di fattibilità tecnica economica che accompagni la creazione di un patto, e poi la sostenibilità sia demandata alle energie del volontariato dei cittadini, all'accompagnamento di sponsor che vogliano intervenire e vogliano sostenere questi progetti per le ragioni di responsabilità sociale che vi dicevo prima, al limite anche ad attività commerciali che sono perfettamente compatibili anche con lo spirito dei patti di collaborazione, ma che nel caso ci si dovesse affiancare un'attività di rigenerazione urbana a un'iniziativa commerciale, pensa alla vendita dei prodotti, alla somministrazione, comunque non può derogare a quelle che sono i regolamenti in essere, cioè se c'è l'affiancamento tra patto di collaborazione, mettiamo un evento di raccolta fondi che deve intervenire, dove devono intervenire anche le autorizzazioni al commercio e cose di questo genere, in quel caso bisogna attivare evidentemente le autorizzazioni per poter fare la somministrazione, per poter fare il commercio, e su quello si muovono, diciamo, i regolamenti già in essere. Invece quello che sconta, grazie al patto di collaborazione, l'attività dei cittadini attivi è per esempio il costo dell'occupazione del suolo pubblico, perché si assume che laddove ci sono dei cittadini che agiscono con l'autorizzazione di un accordo quadro sottoscritto con l'amministrazione, quei cittadini stiano prestando il loro lavoro volontario a nome per conto dell'amministrazione, e quindi gli interventi riconosciuti come propri dall'amministrazione non pagano l'occupazione del suolo pubblico, proprio perché già i cittadini ci mettono il proprio, ci manca solo che gli chiediamo pure di finanziare l'intervento con un balzello. E quindi questo è lo spirito che comunque agevola di molto, anche e soprattutto per l'informalità in cui avvengono tutte queste approfondimenti, e la progettualità aiuta molto la formazione di questi patti. Ultimo flash che vi faccio, poi sono a disposizione per tutti gli approfondimenti e le domande. Avete visto il bando Piazze Aperte, che raccoglie un po' l'esperienza dell'urbanismo tattico che è stato portato in città, con alcuni esempi che hanno avuto un forte impatto visivo e qualche limite nel fatto che sono stati degli interventi di fatto selezionati e organizzati e proposti tra virgolette dall'alto, dall'amministrazione, ma che hanno avuto un fortissimo, una fortissima carica simbolica. Adesso vogliamo rilanciare e ingaggiare i cittadini con un bando delle piazze aperte, che invece vede una possibilità dal basso di richiedere delle località su cui attivare degli interventi di urbanismo tattico, quindi di pedonalizzazione, di miglioramento, di manutenzione, di rigenerazione urbana, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione. Quindi quello che sarà la procedura che gestirà le prossime piazze di urbanismo tattico ricalcherà il percorso dei patti di collaborazione, quindi raccoglieremo le proposte dal basso, ci sarà un momento di negoziato e di approfondimento tecnico per la realizzazione del patto, si stipulerà un patto di collaborazione con i cittadini che ci hanno segnalato la località per fare l'intervento, dopo una valutazione tecnica, quindi sulla compatibilità viabilistica, urbanistica di questi interventi, ma la priorità sarà data a quegli interventi che ci vengono non solo richiesti dal basso, ma dove c'è una disponibilità dei cittadini a prendersi poi cura degli interventi richiesti, quindi potranno essere realizzati con il ricorso dei cittadini all'energia dei cittadini, che a quel punto poi continueranno a gestire il terreno dove sono stati fatti gli interventi nell'arco di un progetto condiviso con l'amministrazione che vada nell'arco, i patti di collaborazione noi li prevediamo per una durata massima di 3 anni non rinnovabili, e quindi che abbiano quell'orizzonte. Perché il limite di 3 anni non rinnovabili? Innanzitutto perché non vogliamo sostituirlo al regime delle concessioni che già esiste e ti consente di andare ben oltre, ma poi perché vogliamo evitare che ci sia, si cade in quello che è un utilizzo esclusivo, e proprio perché i patti di collaborazione hanno un focus che è sul progetto. Questo vuol dire che nulla toglie che alla fine di un progetto condiviso si possa riaprire una nuova progettualità, rinnovare il progetto sullo stesso bene comune e quindi ricominciare con l'aggiornamento dei soggetti col quale si sta parlando, una nuova progettualità che aggiorna gli obiettivi, portare avanti un nuovo intervento di cittadinanza attiva. Sono interventi che rimangono sempre aperti, cioè una volta stipulati i patti di collaborazione rimane aperta la possibilità per nuovi soggetti di entrare a fare parte di questa cosa. È successo per esempio il municipio 4 dove sulla piazza di Corvetto abbiamo attivato un patto di collaborazione sulla base dell'interesse di un privato, il chiosco da Giacomo, che gestisce un chiosco di somministrazione, che però ha voluto prendersi cura di tutta la piazza, ha iniziato a coinvolgere tutti i negozianti, tutti i cittadini, i genitori delle scuole che ci sono lì vicino per la cura della piazza, hanno disegnato a terra una nuova disegno della pavimentazione, hanno chiesto la piantumazione di un albero e pian piano si sono aggiunti soggetti che erano interessati a fare propria un pezzo dello sforzo per ripensare quello spazio pubblico, che era uno spazio pubblico di qualità bassa, cemento, e che adesso sta iniziando a vivere perché c'è dell'arredo urbano, c'è del verde, c'è l'ombra data dalle alberature, c'è un progetto di gestione degli incontri culturali che avvengono su quel terreno, e che è un patto flessibile, perché ci sono persone che entrano, che escono e che non hanno dei veri e propri vincoli, ma hanno una condivisione degli obiettivi di fondo, e quindi quello che fa l'amministrazione è negoziare quello che può essere, cioè aiutare e accompagnare quello che può essere il negoziato per la formazione di progetti che siano compatibili e condivisi, quindi anche progetti diversi possono coesistere sullo stesso bene, sulla stessa realtà, perché cerchiamo di concertare un utilizzo del medesimo bene che possa essere pienamente inclusivo e dove più realtà possono collaborare con lo spirito collaborativo per la sua valorizzazione. Io mi fermo qua, naturalmente sono a disposizione per tutti gli approfondimenti.
Grazie. Senza di
qua. Perché?
Par condicio.
Par condicio, ma se funziona.
Questo funziona.
Se non funziona più, cedo. No, perché solamente per fare una su che cosa c'è in corso, in modo che sia noto anche i meccanismi che ci sono, quindi pochi minuti per spiegare una cosa. Allora, premetto una questione: io, sapete che sui regolamenti sono per stringere al massimo il numero degli articoli e crearli in modo come spesso non facciamo. Questo, diciamo, complessivamente è un buon esempio, uno perché parte con le definizioni secondo il modello europeo, che sono sempre utili per capire di che cosa stiamo parlando, e due perché complessivamente individua quali sono i passaggi del procedimento senza aggravarlo in modo particolare. Qual è la sostanza di un'operazione di questo genere, che a mio parere ha anche grandi possibilità se adeguatamente promossa? Noi oggi abbiamo una serie di azioni che vengono fatte direttamente da cittadini, associazioni, eccetera, attraverso modelli diversi, dai giardini condivisi ai rapporti di collaborazione fatti su casi specifici. Faccio un esempio adesso, non so qual è la data, non mi ricordo la data, ma via Vetere,
11-12,
ecco l'8 di ottobre e l'11-12 di ottobre rispettivamente, verrà fatta un'azione di ripulitura, ma anche ravvivazione di due aree che sono quelle di Via Vetere da una parte, quindi un po' più complessa come meccanismo, andando a interessare anche l'ex gabbiotto dei vigili per intenderci, e dell'edificio di Porta Vigentina 15 e 15A, dove invece verrà fatta una questione dove c'era di ripulitura. Ecco, questo tipo di meccanismi viene fatto attualmente con modalità, diciamo, differenziate secondo la tipologia e molto spesso secondo il caso. Peraltro, per i giardini condivisi rimane il solito problema che teoricamente, siccome il giardino condiviso doveva essere in cattive condizioni fondamentalmente per essere dato in gestione, una volta che è in buone condizioni non si capisce come si fa a ridarlo in gestione, quindi evidentemente occorreva uno strumento diverso, perché sennò uno mette a posto e poi non si capisce che ne facciamo. Quindi questo è lo strumento all'adozione di questa cosa. Siccome
prevede una grande molteplicità di possibilità di intervento, evidentemente va sfruttato bene, ma soprattutto va promosso bene sul territorio, perché è chiaro che chi fa il patto assume una serie di obbligazioni, e su questo bisogna essere anche sia chiari rispetto all'interlocutore, perché qualche responsabilità assume, soprattutto se si tratta di organizzazioni di tipo informale, perché è evidente che in un'organizzazione informale poi c'è uno che si assume la responsabilità di tutti, che spesso è un problema, dal punto di vista che non è che certo si può trovare il novantenne, diciamo, senza fissa dimora, senza reddito, senza nulla, vabbè, quello vabbè, però questi insomma sono mezzi un po' surrettizi per risolvere le questioni. Probabilmente però all'interno di questa cosa già garantire la modalità dell'assicurazione rispetto all'intervento è una delle cose che va a superare delle problematiche che possono determinarsi in relazione alla possibilità poi di azione concreta, alla preoccupazione che l'azione concreta possa anche determinare qualche rischio finale. L'altro dato è che in ogni caso all'interno di queste, se non c'è una partecipazione diretta dell'amministrazione attraverso meccanismi di tipo di contributo, è però aperto un ventaglio di possibilità che vanno dalle donazioni alle sponsorizzazioni alla possibilità di contributi di terzi sull'intervento che si deve fare, che evidentemente danno più agio alla possibilità poi effettivamente di sostenere l'intervento con gruppi di persone più vasti. L'occasione qua delle piazze, dell'urbanistica tattica, evidentemente che è uscita oggi, mi sembra, dico giusto?
Sì.
Sì. È uscito oggi l'avviso che quindi potete trovare all'interno degli bandi avvisi del comune, spiega come ad esempio si può riorganizzare un'area urbana anche di piccole dimensioni, dove non è necessario usare il parallone dell'urbanistica gigante, ma semplicemente
dal 19 settembre fino al 20 di novembre, ecco, termina consegne offerte.
Ad esempio vengono indicate alcune piazze che potrebbero essere interessate da questo, anche nel centro, cioè Piazza Affari, Piazza Edison, via Laghetto, via della Signora, che sapete ha uno slargo a un certo punto, via Larga Sant'Antonio, che anche quella ha un'area a parcheggio, e anche del Waimi, e via Osti, via Pantano, che era collegata anche peraltro alla proposta che avevano fatto alcuni cittadini sull'area, via Pontaccio, via Mercato, adesso lì qualche ragionamento bisogna farci, perché non ho capito, forse nella parte più di
quadrato
vuoto che non è, probabilmente, cioè era discusso la proprietà fra l'amministrazione e la banca che ci affaccia. Comunque questa serie di possibilità secondo noi apre al fatto che giustamente dal punto di vista soprattutto delle associazioni che sono già organizzate sul territorio ci sia la possibilità di portare avanti una serie di azioni in collaborazione col municipio, e in questo senso già nella settimana prossima trasmetteremo alle associazioni che abbiamo già sul territorio la possibilità di guardare e accedere a queste indicazioni, in modo che entro il termine che viene dato possono arrivarci anche delle proposte, insomma, quantomeno abbozzate rispetto alla la fase, diciamo, di istruttoria che potremmo fare successivamente. Grazie.
Grazie Assessore. Io ho apprezzato molto questo impegno verso una gestione sussidiaria della città, di coinvolgere i cittadini nella gestione del bene pubblico, che va comunque in un'ottica di coinvolgere maggiormente la città nella responsabilità del tessuto urbano. In questo mi preme segnalare l'esperienza che hanno fatto soprattutto i giardini Indro Montanelli, ma anche quelli della Guastalla, e potremmo anche estendere, di partecipazione diretta, proprio sono messi a raccogliere le foglie loro o a ridisegnare i masselli, in cui Volevo parlare di una proposta di delibera che stiamo provando a scrivere su un modello, come è uscito anche poi il 16 giugno anche il capogruppo di Forza Italia in comune, sul tema di un modello di modello Central Park per la gestione dei parchi urbani, cioè in cui non è più demandato completamente al settore centrale, ma c'è una fondazione che gestisce, con la partecipazione dei cittadini che raccolgono anche sponsorizzazioni, fondi o si impegnano direttamente, cioè anche regolarizzare questo. In questo vi annuncio un ordine del giorno che un po' fatica, stiamo cercando di collazionare, se è gradito, ecco, chiaramente. Questo comunque è un'idea di città che a noi preme molto, che è quella della sussidiarietà, e che quindi più coinvolgiamo i cittadini meglio è, che rientra anche nell'ottica di quella mozione fatta a giugno sulla cittadinanza punti, che vi ricordo che è difficilissima, perché da affrontare come tema. Spero che venga accolto e spero poter approfondire presto, però ecco, va bene, ecco, grazie per la sua presenza e spero che questa proposta trovi su una sponda, ecco, grazie.
Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie anche per il lavoro svolto nella trasparenza della partecipazione. Le mie sono due domande, erano tre punti, uno l'ho già risolto, che era quello relativo all'articolo 8 e quindi alla durata. L'altro, l'articolo 9, pone un limite di importo, di 100.000 euro, e questo è uno. Irrazionale, cioè così, è un importo meditato e studiato, così come i tre anni, per non andare in sovrapposizione, come ha correttamente spiegato lei. La seconda è una liberalità che sta alla base di tutto e che parla di un diritto di recesso senza preavviso, di fatto, il che va benissimo perché è nello spirito del volontariato, un volontario non deve essere vincolato al volontariato, però potrebbero capitare delle situazioni, dei casi in cui il recesso improvviso può non essere compatibile con l'interesse del... Solo queste due precisazioni tecniche. Grazie, Assessore.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Volevo soltanto così brevemente dire, mi sembra un bellissimo, chiamiamolo così, una bellissima idea questa, un regolamento che mi sembra dia un senso anche molto bene al lavoro fatto anche dei municipi in questi anni, non solo di questo mandato ma anche nel precedente, che come dire, completa molto bene le possibilità di partecipazione, di collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione. Forse ecco, adesso raccontato così al momento non semplicissimo da comprendere, quindi ad esempio sento parlare di urbanistica tattica, cercherò di capire meglio come ad esempio la commissione che si occupa proprio di urbanistica potrà eventualmente entrare nel discorso e così essere operativa, dare un contributo fattivo. Però ecco, mi sembra una ottima idea, mi chiedo anche se come dire, relazioni già in essere, ad esempio se i giardini condivisi automaticamente entreranno in questo discorso, quindi se le convenzioni già esistenti poi verranno tramutate automaticamente in patti, oppure se potranno esserlo o non. Comunque insomma penso che col tempo capiremo anche come noi stessi dei municipi partecipare meglio a questo percorso e nel modo più competente. Grazie.
Grazie. Allora sì, anch'io volevo ringraziare non solo per la spiegazione di questa sera, ma per l'intuizione che è stata colta e soprattutto per essere riusciti a rispondere a un'esigenza che la città aveva evidentemente maturato in questi ultimi anni, sempre di più, e lo posso testimoniare incontrando ogni giorno cittadini e associazioni c'è l'esigenza di riprendersi per fortuna il bene pubblico e conservarlo, mantenerlo, essere attenti. E quindi devo dire che questo regolamento saprà sicuramente andare in questa direzione. Allora, io mi impegno, visto il numero di associazioni che mensilmente incontro, a ovviamente promuovere questo regolamento e anche in questo periodo l'avviso delle piazze aperte, attraverso appunto gli incontri che farò, attraverso la nostra newsletter, attraverso le mail che abbiamo raccolto delle varie associazioni. Volevo però alcune rassicurazioni, nel senso che in questi ultimi anni abbiamo anche notato che l'indirizzo della giunta comunale sull'utilizzo degli immobili pubblici nel centro storico è un indirizzo abbastanza chiaro, cioè è un indirizzo che va verso l'idea della valorizzazione economica. Io capisco questa esigenza, penso che sia importante anch'io andare in questa direzione, ma chiedo a lei e al resto della giunta comunale di avere quella lucidità e quella capacità di visione per cui non tutti gli immobili pubblici del centro storico dovranno andare in quella direzione, ma alcuni degli immobili e delle aree pubbliche del centro storico possano continuare a essere o tornare a essere dei luoghi di socializzazione e di cultura. In questa, oltre a questo, anzi, questo lo dico soprattutto quando l'impegno dell'amministrazione sta andando verso un impegno di riqualificazione, di rigenerazione con risorse pubbliche di quartieri più periferici, quindi il centro ha ancora più bisogno di questo tipo di progettualità, del coinvolgimento dei cittadini, dei privati, delle associazioni per andare a riqualificare e a rigenerare spazi pubblici nel centro storico, che poi non vuol dire renderli fruibili solo ai cittadini del centro, ma come sappiamo ha i cittadini del centro, ma anche i 700.000 e più city user che ogni giorno transitano da queste vie, da queste piazze. Un ulteriore chiarimento le chiedo anche per quanto riguarda la comunicazione, nel senso che troppo spesso queste operazioni vengono comunicate quando o sono concluse oppure non vengono proprio comunicate, vengono comunicate male, i cittadini spesso non lo sanno, siamo bombardati di informazioni di qualunque tipo, quindi le chiedo quali sono le idee che l'amministrazione ha per la comunicazione di questi progetti. Ha già detto che circa una sessantina, di cui 40 sono già conclusi, 20 sono in gestazione, sono le richieste patti di collaborazione. Ogni patto dovrebbe essere condiviso con la città, nel senso che ogni cittadino dovrebbe sapere che cosa succede a fianco o comunque che tempi ci sono, che possibilità ci sono. Ecco, quindi che intenzione avete e di puntare molto sulla comunicazione. So che lei già lo fa molto, ma secondo me c'è da fare ancora di più. Grazie.
Sì, buonasera. Sì, funziona, finché funziona ne approfitto anch'io, poi se no mi metterò a urlare, la voce non mi manca. Allora, grazie all'assessore Lipparini per essere qui e la ringrazio anche perché mi sembra che in questi 3 anni, forse in virtù anche delle deleghe che ha e che non erano così messe a fuoco nel mandato Pisapia, lei abbia fatto anche un lavoro teso a considerare la partecipazione, la presenza e il coinvolgimento del decentramento amministrativo, e per me questo è importante perché voi sapete che in questo mandato si caratterizza il municipio anche per, il, per la trasformazione dai consigli di zona ai municipi, di cui abbiamo parlato tanto e che insomma a detta di molti dopo tre anni il bilancio lo possiamo fare, è fatta di luci ma è fatta anche di ombre in termini della capacità effettiva di incidere o magari anche rispetto ad alcune attese che si avevano nella trasformazione in municipio che invece sono rimaste un po' castrate. Sulle motivazioni possiamo farci qualche altra puntata, ma non è interesse del dibattito di questa sera. Però mi piace invece che determinati assessorati, il suo in primis, sicuramente abbiano, secondo me, comunque sempre teso in questi tre anni, nella mia percezione, ad un lavoro di scambio proficuo, anche nella vicenda del bilancio partecipato, che invece era stato uno dei forti punti di critica nello scorso mandato. Insomma, quando si fanno le cose bene, mi piace anche riconoscerlo pubblicamente. Volevo fare un piccolo focus sulla parte legata allo spazio pubblico, all'urbanistica tattica, agli spazi aperti alla rete urbana, rispetto al lavoro che lei sta facendo, proprio perché mi ha colpito in quest'ultimo anno questo tentativo della giunta, anche il rapporto da piano periferie e poi piano quartieri, di usare il tema dell'urbanistica tattica, che però non è, per quello che ho imparato, studiato e osservato, non è stato un tentativo dall'alto di dire beh, adesso rifaccio la piazza, ma un tentativo sempre con forze attive nel quartiere, nel territorio, di prendere un'area anonima, no? Uno svincolo, un'area di passaggio, e farla diventare un luogo che assumesse un significato. I non luoghi sono una cosa diversa, ma quelle aree su cui si è andati a intervenire, piazza della stazione di Porta Genova, piazza Bergamo, piazza Gilberto, e adesso in questi giorni via Venini, Lianolo, erano veramente delle aree un po' anonime che riacquisiscono un protagonismo anche con la partecipazione alla cittadinanza, e vediamo, perché poi la sfida ovviamente è quella di farli vivere nei prossimi anni, che quegli interventi magari siano prodromici a delle vere e proprie riqualificazioni in cui c'è la possibilità di investire due risorse, ma è importante anche in assenza di risorse costruire delle condizioni minime in cui il concetto di bene pubblico, in questo caso di spazio pubblico, vedo riappropriarsi da parte della cittadinanza dei propri spazi, sottraendoli di fatto, scusate, sembrerò ideologico, forse lo sono, al traffico privato delle automobili e al traffico in generale. Quindi una città che recupera anche in aree non prettamente pedonali una dimensione lenta e pedonale. In questo senso, quindi, anche rispetto alle segnalazioni che ci sono state fatte, io credo che possa essere sia la commissione urbanistica che la commissione mobilità, insomma, dove l'ordinaria amministrazione ce la consentirà, anche la commissione ha dimensione per sollecitare le associazioni, gli attori vivi del territorio rispetto a delle aree. Adesso stavo parlando che chiamavo un attimo il presidente Arrigoni, mi venivano in mente due o tre aree su cui peraltro si è anche fatto un lavoro in passato, perché c'è tutta l'area di via Festa del Perdono, Largo Richini, alle spalle di San Nazaro in Brolo, che è un'area che comunque ha spazi posteggiati ma una grossa superficie pubblica senza un'identità. Mi viene in mente uno spazio molto piccolo, e vado a concludere, su cui abbiamo fatto un lavoro nello scorso mandato col presidente D'Onofrio, che è piazza Mondadori, che ha uno svincolo piccolo e irrisolto dietro corso di Porta, corso di Porta Vigentina e corso Italia, che però ha qualcosa che manca, e forse potrebbe essere l'occasione per fare anche delle piccole esperienze anche qui di urbanistica tattica, se
troveremo degli attori, perché poi ovviamente al di là delle nostre passioni ci vuole anche, credo, un riscontro della cittadinanza, però la delibera che noi avevamo fatto, credo nel 2013 o 2014, nasceva proprio da delle segnalazioni di cittadini, quindi insomma io credo che... chiudo l'esperimento, il lavoro che oggi ci vede partiti i cantieri in Sant'Agostino e prossimi, nella prossima primavera, partire i cantieri su Largo Treves di riqualificazione, nascono proprio da un'esigenza segnalata anche a mo' di ordine del giorno e linea di indirizzo dal municipio a un certo punto della nostra storia, anche se ripreso anni dopo. Per cui io credo che questo modo di lavorare, se noi sapremo essere appunto nel nostro ruolo di consiglieri municipali attenti a quelle che sono le sollecitazioni del territorio, avremo occasioni e avremo un quadro regolamentare normativo che è un pochino meglio che in passato e un pochino meglio che alla buona volontà del singolo assessore, del singolo funzionario, ma un'amministrazione che al di là di parlare di partecipazione dà una forma e un contenitore a queste pratiche, visto che ci sono decenni anche peraltro di letteratura accademica e pratica poi su questo, finalmente ci può vedere allineati ad una cittadina, ad una città degna di essere nel sistema europeo, in cui queste esperienze spesso sono esperienze che hanno appunto già delle attività portate avanti e interessanti su, da cui partire e ripartire e rianalizzare. Grazie.
Eccoci. Sì, l'intuizione dei patti di collaborazione nasce dall'esperienza di Bologna nel 2014, che era stata accompagnata da Labsus, che è la stessa associazione che ha collaborato con noi per definire questo regolamento, ed è diciamo frutto della riforma del titolo V della Costituzione con l'introduzione del principio di sussidiarietà, quindi ci vede arrivare come un ente diciamo che arriva dopo alcune esperienze che ci sono state in giro per l'Italia, ma Milano è sicuramente in questo momento la città più grande d'Italia che ha fatto questo percorso ed è quello che ha portato più avanti questa esperienza, consentendoci di essere oggi il modello di riferimento per tutti i patti anche che vengono proposte all'amministrazione da realtà come l'Apsus e che oggi è al centro di un network europeo dove si approfondiscono questo genere di esperienze. Andremo a Parigi il mese prossimo, a giugno siamo andati ad Amsterdam, dove guardano con molto interesse a questa cosa. C'è stato il festival We Make the City, anche delle città che sono considerate delle smart cities o delle città molto avanzate in termini di partecipazione, in realtà non hanno dei programmi di questo genere e stanno studiando per cercare di capire come farli anche loro, quindi esiste questo network dove ci confrontiamo e insomma ogni tanto andiamo a prendere appunto, ogni tanto abbiamo anche la possibilità di andare a raccontare queste cose. Il limite dei 100.000 euro in particolar modo è stato inserito con un ragionamento relativo alla necessità di inserire o meno le opere laddove ci sia la possibilità anche di avere dei cittadini attivi che si mettono a realizzare degli interventi proprio di trasformazione e di manutenzione più consistenti. È un intervento inferiore a quello per l'inserimento nel piano triennale delle opere e dà un po' la misura della dimensione che vuole essere una dimensione comunque tutto sommato contenuta e a portata di cittadinanza attiva, nel senso tutto quello che è possibile fare direttamente con il contributo dei cittadini si può autorizzare, tutto quello che deve essere realizzato per il tramite di soggetti abilitati e che sono in grado di fare certificazioni, penso agli impianti o cose più importanti, non possono essere assegnate ai cittadini attivi o possono essere assegnate ai cittadini attivi solo se sono essi stessi dei soggetti, dei professionisti o delle persone che possono contattare delle ditte che diventano in quel caso degli sponsor, però ecco, volevamo mettere un tetto per evitare che diventasse in un qualche modo un modo surrettizio, un sostituto a quella che è la procedura per
dover fare intervenire invece nell'ambito dei lavori pubblici. In questo caso invece o i cittadini lavorano direttamente o ci sono delle sponsorship che forniscono ecco, un valore che è un valore stimato che no, ma diciamo è un regolamento dedicato ai cittadini attivi, ecco. Dopodiché quando c'è la possibilità di intervenire con delle realtà che ci danno delle sostegno, una sponsorship o altro, questi diventano dei soggetti che sponsorizzano l'intervento dei cittadini attivi. Il diritto di recesso effettivamente è un diritto in questo momento molto ampio e flessibile, che però è compatibile anche con la tipologia di interventi che sono degli interventi leggeri e quindi che non si prestano ad interrompere, a determinare delle interruzioni di attività che possono determinare delle discontinuità forti, diciamo, sono quasi sempre delle attività che si realizzano nell'arco di una giornata o di un tempo contenuto, non prevedono l'erogazione o l'istituzione di nuovi servizi, quindi non è che andiamo ad interrompere i servizi, c'è sì una progettualità che può interrompersi, ma che diciamo ha nelle coperture assicurative delle polizze all risk del comune e nella portata di questo genere di progetti, diciamo, la capacità e la possibilità di essere dettagliate poi progetto per progetto in quelli che sono i compiti del comune piuttosto che dei cittadini, anche gli esiti attesi e eventualmente le conseguenze di una inottemperanza, insomma, sulle quali il regolamento agisce attraverso tutto il discorso delle responsabilità che vengono dettagliate nel corso della stipula del patto, che è a tutti gli effetti un accordo. La realtà dei giardini condivisi può o non può oggi avvalersi dello strumento del patto di collaborazione, proprio perché lo strumento del patto di collaborazione è uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo. Io credo che in prospettiva ci sono delle forti agevolazioni per fare in modo che sia lo strumento più avanzato per regolare i rapporti con chi gestisce dei giardini condivisi. In realtà, diciamo, è uno strumento a disposizione, così come è successo con il vademecum dell'assessorato all'istruzione sulla manutenzione delle scuole, che poi si è appoggiato in realtà Volontari Energie per Milano, quindi all'albo dei cittadini volontari attivi che si organizzano bene per interventi spot di un giorno, ecco, quello funziona particolarmente bene in quell'ambito. Se invece si strutturano dei progetti più lunghi, più continuativi, più complessi, invece il patto di collaborazione è sicuramente più adeguato, perché consente di scrivere dei progetti più articolati. Quindi anche in questo caso si può valutare di volta in volta se servirsi il patto di collaborazione o continuare con gli strumenti esistenti sulla gestione del verde. Per quello che riguarda gli immobili, chiaramente la stipula di un patto di collaborazione interviene a valle di quella che è la valutazione se procedere su una valorizzazione di tipo economico o una valorizzazione di tipo sociale, o può intervenire nelle more della valorizzazione di tipo economico per interventi temporanei nel corso di un percorso di questo genere. Chiaramente la valutazione poi se valorizzare delle aree di un tipo, insomma, con un percorso di un tipo o di un altro, è rimessa poi alle attività che viene fatta con il demanio, e quindi ancora una volta il patto di collaborazione è a disposizione. Dopodiché noi, quando ci arriva una proposta di gestione, di rigenerazione su un bene, ribadisco, un bene pubblico ma anche privato, apriamo un tavolo di istruttoria che coinvolge, se coinvolge gli immobili, coinvolge il demanio se è un immobile pubblico, o diciamo la proprietà degli immobili se è un bene privato. In Municipio 1 abbiamo avuto questo caso dell'area che c'è in Via La Marmora, fuori dalla metropolitana 3 Crocetta, che è di proprietà del condominio, di sue società che gestiscono i condomini lì della zona, avevamo una richiesta da parte dei cittadini attivi di aprire al pubblico questo spazio che oggi è chiuso, è recintato e vede in carico al condominio il compito dello sfalcio, della manutenzione, della pulizia dell'area. I cittadini avevano la disponibilità di prendersene carico, quindi di fatto di sollevare il condominio dagli interventi di cura, avrebbero messo giù dell'arredo, avrebbero messo su, sarebbero curati di mantenere questi spazi. Di fatto non abbiamo registrato una disponibilità da parte della proprietà ad andare verso una soluzione di questo genere, e quindi un patto che noi non possiamo finalizzare, ecco. Però il tentativo si fa, noi abbiamo la possibilità di fare le visure, abbiamo la possibilità di convocare tutte le persone coinvolte e quindi di provarci, ecco. È quello che abbiamo fatto. Possiamo riprovarci al limite, però insomma diciamo che abbiamo capito che non c'era la volontà di andare avanti. In questo caso è un terreno privato, ma insomma è quello che facciamo.
Finiscono le 50 cause che hanno
pendenze. Ecco, ci riproveremo, ecco, in quel caso lì. Ultima cosa sulla comunicazione. Beh, è una cosa che ha funzionato molto col passaparola, tipo il bilancio partecipativo, un passaparola in mano soprattutto alle realtà come le associazioni, comitati che hanno scelto di appropriarsene subito, diciamo, come strumento, e che per il resto funziona attraverso il sito. C'è una pagina sul portale dove potete consultare i patti attivati e le richieste di patto. E adesso stiamo in fase di definizione anche dei redattori che possono intervenire sulla pagina, però funziona che quando c'è una proposta di patto noi agiamo come se fosse un avviso pubblico e pubblichiamo le proposte ricevute, anche per aggregare energie di realtà che volessero aggiungersi o che volessero avere delle osservazioni da avanzare sui patti in fase di gestazione. Quindi il portale dovrebbe essere un po' un luogo. Stiamo definendo se creare un strumento apposito che possa essere una app o un portale apposito per sviluppare esperienze di tipo collaborativo, che sicuramente agevolerebbe questo genere di esperienza. Ha qualche, ecco, approfondimento da gestire sul tema dei costi di produzione di una cosa così, piuttosto che di acquisizione delle licenze per avere una soluzione di questo genere, nel senso che come obiettivi ci siamo dato quello di usare dei software open source che ci diano la possibilità di avere un controllo dei dati e un'integrazione con le politiche di registrazione forte dei nostri servizi online. Quindi c'è comunque uno sforzo di sviluppo che stiamo cercando di capire se è sostenibile in questa fase, per portare, ecco, sempre di più anche le interazioni digitali dei cittadini in modo integrato a quello che è già oggi gli strumenti di erogazione dei nostri servizi civici online, e quindi diciamo un servizio eventualmente integrato a quello che è il portale istituzionale. Non è una cosa immediata, però stiamo facendo un'analisi anche sulle soluzioni di Barcellona e quello che il Ministero della Funzione Pubblica sta, ecco, selezionando come standard nazionale per questo genere di cose, quindi mettendoci fuori probabilmente un po' di soldi che ci potrebbero consentire di avere una sperimentazione, un'installazione locale personalizzata su realtà metropolitane come Milano. E questo è un po' il tentativo che cerchiamo di valutare entro la fine dell'anno. Grazie.
Speriamo di poter avere ospite qua successivamente prima della fine. Sospenderei la riunione per 10 minuti e 5 minuti.
5.
4, facciamo 4, non se ne parli più.
4.
Devo andare a farla per 5.
No, così poi andiamo.
Ah,
signori, per cortesia, prendete posto. Per cortesia, riprendete posto. Forza ragazzi, per cortesia prendete posto.
Bene, Sati, quanti ne fai? Quanti ne fai?
Quanti me ne dai?
25.
30.
Madonna. Li porti? Li porti bene, però. Ragazzi, si riprende i lavori, per cortesia. Per cortesia.
Quello mi ha fatto un piccolo giallito su quella strada derivata in via del circo che è un po' più.
Allora riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori, per cortesia. Silenzio. Silenzio. I microfoni non funzionano, per cui per cortesia silenzio.
Beh, vai a posto, per cortesia. Sì, va bene.
Allora riprendiamo i lavori. Nomino scrutatori la consigliera Castelbarco, la consigliera Riva e il consigliere Benassati, a cui vanno gli auguri per il compleanno.
Ci sono i verbali.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno prevede le comunicazioni del presidente del municipio. Domanda al presidente se vuole intervenire o no. Non interviene. Si passa per Assati un intervento a Benassati ex articolo 12, prego.
Ok, visto che funziona, perfetto. Visto che non c'è nessuno iscritto, faccio questa riflessione piccola. Visto che non sono nella conferenza di capigruppo, perché non sono capigruppo, volevo chiedere se almeno per le riunioni di consiglio si poteva fare non alle 18 ma un po' dopo, anche se c'è uno assessore ospite che magari ha degli impegni, perché mi sarebbe interessato essere presente, era tanto questa richiesta che volevo porre. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Linee di indirizzo, attività integrativa a CAG. Su questo argomento è stato presentato un emendamento a firma Canepa e Carta, che vi leggo. Si tratta di aggiungere un punto alla delibera dopo il primo punto azioni di discorrendo, verrebbe inserito questo nuovo punto: realizzazione di attività di supporto al processo di crescita e di individuazione di obiettivi personali e professionali, tra parentesi ascolto e sostegno per i ragazzi, separato lettera J, chiusa la parentesi. Su questo punto la giunta ha dato parere positivo. Si è iscritta a parlare la consigliera Carta, prego.
Va bene. No, volevo semplicemente spiegare per chi non era presente in commissione, perché io e la consigliera Canepa avevamo fatto questo emendamento ed era nato dall'esigenza di mettere come prioritario, tra le altre linee di indirizzo, soprattutto appunto ascolto e sostegno per i ragazzi, delle attività che potessero supportarli mentre sono in questi luoghi a studiare, anche in dei momenti della loro vita un po' più delicati, e quindi da aiutare nei momenti magari di stress legati allo studio o di angosce legate al proprio futuro, e quindi avevamo inserito questo punto per chiedere che queste attività vengano messe in maniera prioritaria. Grazie.
Se non ci sono altri punti, altri interventi, metto in votazione l'emendamento. Carta canepa, prego. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta delle linee di indirizzo attività integrativa CAG, emendato. Votazione aperta. Avete votato tutti? Direi di sì. Votazione chiusa. Presenti 22, favorevoli 16, contrari nessuno, astensione 6. Il provvedimento è approvato. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, segnaletica delle zone a traffico limitato. È stato presentato testé un emendamento a firma di Gennaro.
Due
emendamenti a firma di Gennaro. Mi aiuti, consigliere, separati o in... Allora, vi leggo il primo emendamento. Aggiungere alla fine del punto 1 del chiede l'inciso ove l'attuale segnaletica a messaggio variabile non fosse adeguata per numero di caratteri e o mancanza dei colori, si chiede di provvedere in ogni caso nel prossimo biennio alla sostituzione della stessa. La giunta? La giunta?
Non è fattibile questa cosa, quindi possiamo chiedere anche che volino i gatti, però i gatti non si possono far volare, i gatti possono volare, sì.
Benissimo. Grazie assessore, do la parola al consigliere Di Gennaro che si è iscritto, prego.
Grazie presidente, allora il senso dell'emendamento secondo me è molto chiaro, nel senso che è poi il senso di questa circolare, cioè rendere chiaro ai cittadini che cosa succede di area C in concomitanza delle dei vari momenti, scioperi o mica scioperi, come poi preciserà meglio anche l'emendamento successivo. La circolare chiede una roba secondo me molto sensata, cioè una dicitura abbastanza lunga che non sappiamo se sarà supportata dai pannelli attuali e soprattutto l'uso dei colori rosso e verde per attiva e non attiva. Mi sembrano cose assolutamente di buon senso, mi sembra altresì di poter dire che non stiamo parlando di cifre drammatiche per il cambio dei pannelli, soprattutto se confrontate col fiume di denaro che è il passaggio del biglietto a 2 euro di ATM, che riguarda comunque sempre questa stessa partita, no, riguarda comunque sempre la partita del traffico, delle limitazioni, di tutto quanto, cioè non mi venite a dire che sono partite indipendenti e che non c'entrano assolutamente, ma no, me lo dirà quando replica, mi lasci finire, non mi venite a dire una cosa del genere, e quindi è assolutamente logico chiedere che un'amministrazione che incassa tutti questi soldi faccia anche questo nel prossimo futuro. Io parlo di un biennio, se da parte della giunta ci fosse la richiesta di passare da un biennio a un triennio, quindi scavalliamo anche le elezioni 2021, io non ho problemi a modificare il biennio a un triennio, però insomma ci terrei che questo aspetto fosse incluso. Grazie.
Grazie consigliere Di Gennaro. Consigliere Poli si è iscritto a parlare. Prego.
Attualmente il numero di caratteri non consente quello che ha chiesto il consigliere Di Gennaro, diciamo però nel testo dell'ordine del giorno che nel caso la tecnologia lo consenta o lo consentirà di inserire appunto le diciture ZTL attiva, ZTL non attiva in colori diversi come prescritto dalla linea guida. Tra l'altro a mio avviso all'automobilista interessa il messaggio veloce, chiaro, subitaneo, attivo o non attivo, tutto il resto insomma rende quasi più complicato, anche per questo, e poi siamo di fronte a un comune anche abbastanza esangue, chiedere di cambiare tutti i pannelli non è in questo momento la priorità, il messaggio però chiaro, ZTL attiva, ZTL non attiva, quello si può fare subito, abbiamo chiesto di farlo anche in colori diversi quando la tecnologia lo consentirà, attualmente non lo consente.
Grazie consigliere Poli, il consigliere Donassetti, prego. Grazie.
Per esempio la commissione Poli ha fatto questo intervento, gli voglio ricordare che il tabellone in 5 giornate non funziona. L'avevo già ricordato l'ultima volta, lo ricordo di nuovo. Ok? Segnaliamo,
grazie. Grazie consigliere Massetti. Metto in votazione l'emendamento, il primo emendamento del consigliere Di Gennaro. Votazione aperta, per cortesia votate. Votazione chiusa. Presenti 24, favorevoli 7, contrari 16, astensione 1. L'emendamento è respinto. Aggiungere quale punto 6 del chiede l'inciso in occasione degli scioperi del TPL si chiede altresì la pubblicazione sui siti istituzionali di un banner indicante se l'amministrazione ha deciso di sospendere o meno il pedaggio in concomitanza con lo sciopero.
Possiamo riformulare in italiano l'eventuale sospensione del pedaggio, non se l'amministrazione ha deciso. L'eventuale sospensione del pedaggio.
Se il consigliere Di Gennaro è d'accordo, va bene.
L'eventuale sospensione, l'eventuale sospensione del pedaggio.
Ovvero la tua vicenda, no? Perché
consigliere Di Gennaro?
No, per attenzione, io voglio che venga detto cosa ne è della il caso di sciopero, vuoi che dica oggi la TL è comunque attiva.
Esatto,
non
la
dice.
È vero la vicenda, se è vero la vicenda.
Va bene, consigliere Di Gennaro vuole intervenire?
No. Questo emendamento nasce da un'infinità di telefonate e di WhatsApp che ahimè ricevo, come penso anche altri consiglieri, ogni volta che c'è uno sciopero, perché francamente è quasi impossibile, salvo fare una telefonata ai centrali del comune che però poi a quel punto si trovano intasati, capire cosa ne è di area C ogni volta che c'è uno sciopero. Sono tutti scemi i miei contatti, assessore Abdu e anche quelli della consigliera Bonaccorci, me lo dica lei.
Voglio specificare che nei casi in cui, perché non tutti gli scioperi hanno una consistenza, cioè spesso magari annunciano lo sciopero dei mezzi di superficie e poi l'80% dei mezzi gira, in quei casi non l'hanno sospesa a RC. Quando, come in uno degli ultimi scioperi invece, c'era una lesione massiccia, ci si accorge che la RC è sospesa per una ragione molto semplice, che se anche non è sufficiente, però vorrei comunque parzialmente rispondere. Sui LED, a parte 24, cioè 5 giornate, su tutti i LED che funzionano, scompare la scritta telecamere, cioè quando le telecamere sono in funzione c'è scritto telecamere, che noi da anni abbiamo chiesto che si scriva qualcosa di più chiaro che la parola telecamere, ma attiva, esatto, ma quando la telecamera è spenta perché area C, sì, scusate, veramente non si riesce a parlare. Non so, vedete voi, quando area C invece è sospesa scompare la scritta telecamera, tant'è che io un mese fa c'era lo sciopero, ero in giro in macchina, sono entrato in area C perché ho verificato passando da tre tornelli, tra tre punti di accesso, che la scritta era spenta e infatti si poteva entrare, infatti non mi arriva, perché poi quando entri e non hai pagato area C, se di solito ti registri, anche se hai banalmente pagato, scusate, l'attivazione di area C, il tuo numero a me sempre esce, il passaggio in area C non è coperto, non è coperto, una frase simile, quindi devi pagare, quindi infatti in quel caso non mi è arrivato nessun messaggio, scusate, non è arrivato nessun messaggio perché area C era effettivamente via. Quindi non è proprio impossibile, condivido il fatto che pubblicare il banner è corretto, così come è corretto comunque avere dei cartelli LED che siano un pochino più chiari in talune situazioni, se mancano mettiamoli, però non è impossibile, perché se ci raccontiamo e raccontiamo ai cittadini che è impossibile, non si preoccuperanno, secondo me, ma è un'opinione personale, nemmeno di capire, di cercare di capirlo, mentre invece è capibile, è comprensibilissimo, si può migliorare, si deve migliorare. Grazie.
Grazie consigliere, grazie assessore Abdo. Consigliere Di Gennaro, vuole replicare? Scusi?
Molto brevemente e senza nessuna vera polemica, è vero quello che dice l'assessore, non è impossibile, è un po' difficile, e aggiungo, quando? Nel senso che i miei amici e credo anche quelli della consigliera Bonaccorsi gradirebbero saperlo prima di uscire dal garage o dal parcheggio prendendo la macchina, non arrivare come degli urlucchi sotto il barco e dire ah, è attiva, cioè il senso è questo, saperlo prima di inforcare l'auto. Grazie.
Grazie consigliere Di Gennaro. A questo punto metterei in votazione l'emendamento numero 2 del consigliere Di Gennaro. Avete votato?
La seconda volta che voto Di Gennaro.
Votazione chiusa. Presenti 23, favorevoli 21, astensioni 2. L'emendamento numero 2 del Comune di Gennaro è approvato. Metto in votazione a questo punto l'ordine del giorno così come emendato. Se non ci sono interventi. Bene, allora non ci sono interventi, apro la votazione.
È modificato.
Votazione aperta, votate. Pubblicito. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Presenti 24, favorevoli 24, contrari, astensione, nessuno. L'ordine del giorno è approvato. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Grazie e buona serata. No, no, abbiamo modificato. Scusa, no, voglio che tu con Mattia segnate la modifica che avete concorso. Passa per favore.
Invece in verbale non viene approvato perché la distanza è chiesto.
No, Ventura, Ventura.
Spengala.
No,